credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. È il nostro ospite oggi un amico che ritorna veramente a trovarci, è stato già nostro ospite qualche settimana fa, Enzo Cicchino, uno degli attori della grande storia di Rai 3. Benvenuto, bentornato.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo parlato sempre di storia, visto che quello di cui ti occupi appunto sia nella tua attività televisiva sia nella tua attività di scrittore. E, però ho proprio desiderato che tu ritornassi a parlare con noi per parlare non specificamente di un appunto di un libro o di un programma, ma parlare invece della storia, di come la storia è stata così per te un veramente legata anche ad un ricordo d'infanzia. Tuo padre ti ha insegnato, e tra l'altro il suo, come dire, il suo veicolo, no, per l'amore alla storia è stato proprio legato alle immagini, in particolare al cinema, al cinema, appunto, ai film storici,
sì,
che lui guardava.
E il mio ricordo è legato a una bicicletta che mio padre utilizzava per andare al cinema, vivendo noi in campagna. E io vedevo nella strada lontana spuntare il faro notturno della bicicletta con questo suo pulsare, pom, pom, della luce sotto la pedalata, e che un po' in qualche maniera ricorda l'immagine del proiettore, della croce di Malta che trascina la pellicola. Però quello che lui aggiungeva è che, benché contadino, piuttosto povero, a lui piaceva, sin da bambino, piaceva andare al cinema. E soprattutto gli piacevano i libri di storia e i film di storia. Lui era un pastorello e diceva a mia nonna, quando andava ai Serni, perché io sono di Serni, diceva: comprami la Tribuna. E la Tribuna era una rivista degli anni 30-40, e lui sulla Tribuna era affascinato da la guerra d'Africa, la guerra di Russia, ed si infervorava da bambino. Pensate che mia nonna, contadina, doveva vendere un paniere di uova per comprare questa Tribuna per questo suo figlio, e in pratica quasi entrambi analfabeti, però leggevano della storia. Ecco, mio padre poi dopo, da adulto, con me bambino, ha continuato ad andare al cinema, e la sera, quando tornava come premio, ci raccontava il film. Ecco, la mia passione della storia e per la storia è nata in quelle notti, a volte sull'Aia, con la luna o anche senza luna. Lui raccontava le scene di battaglia e nel buio sembravano ancora più vigorose e luminose. E poi facciamo un salto 30 anni dopo. Io mi trovo a lavorare a Mixer, diretta a quel tempo da Giovanni Minoli, e bisogna decidere chi si occupa di storia, delle inchieste di storia. Siccome quasi tutti ambivano all'avventura con il microfono in mano, alle inchieste di mafia, di camorra, così, di fatti, di cronaca, io, che ero per carattere, contrariamente a quanto possa sembrare, sono un timido, optai per le inchieste di storia, e proprio perché mi permettevano di vivere e di rivivere questo passato ricordo. E soprattutto una domanda che concludeva quasi sempre il racconto di mio padre. Per esempio, quando mi raccontava di El Alamein, lo diceva: Enzo, ma ci pensi? Ma che pensava Rommel durante la battaglia? Può sembrare una domanda assurda, ma io in tutta la mia vita ho sempre cercato di dare una risposta a queste domande paradossali e quasi senza risposta che faceva mio padre, allora giovane uomo. E io credo che il motore della narrazione, della storia, sia proprio quello del rispondere a una domanda a cui non esiste una risposta, perché ne esistono infinite, perché infinite sono le risposte dell'uomo.
E a me colpiva di questo, diciamo, di questo preludio al tuo lavoro, il fatto che la storia non era soltanto il tema del film che ovviamente tuo padre aveva visto, ma diventava poi il racconto di quella storia, cioè la narrazione dell'avvenimento. Non era soltanto l'avvenimento storico che lui poteva aver visto sullo schermo, ma riusciva in qualche modo a raccontarvelo, a farvelo rivivere tramite le sue parole. Mi sembra che questo sia stato decisivo anche per il tuo metodo di lavoro.
Sì, la parola è architettura. La parola è un'articolazione di suoni che si rifanno al remoto dell'essere umano, al remoto dell'animale. E in quanto architettura di suoni è già un messaggio complesso, un messaggio che evoca immagini, evoca sensazioni, evoca un trascinamento dello spirito. E io credo che oggi che viviamo un universo nel quale l'immagine sembra aver sopraffatto la parola, invece io credo che in questo connubio tra il suono della parola e della musica e quello dell'immagine a restituire maggior forza all'avvenimento. E questo lo si deduce in modo semplice dal nostro lavoro quotidiano nel realizzare documentari storici. E spesso il messaggio non è tanto fatto nella cronaca storica o nella cronaca della storia che si rappresenta, ma è in quel connubio tra l'emozione che restituisce la musica, che rafforza la parola e si completa nell'immagine. In quest'immagine che è multistratificata, e l'immagine è come quando noi siamo dinanzi a una montagna enorme che mette a nudo gli strati di roccia. Vediamo che questi strati di roccia si flettono, si comprimono, si torcono, ma tutte le superfici, pur curve, restano le stesse. Quello che è importante in questo caso è fare il saggio verticale nell'immagine, andare in profondità, leggere quello che c'è dietro la minima espressione. Faccio un esempio: Mussolini, il giorno della dichiarazione di guerra, possiede una mimica facciale tutta particolare che noi, vinti dal discorso che lui fa, dalle parole tremende che lui dice, spesso non percepiamo. Ed invece c'è per esempio un gesto in cui, mentre parla, si afferra la cinghia e la stringe, si vede proprio il cuoio del cinturino proprio che si curva sotto la forza delle mani, delle dita, ed emerge la disperazione di quest'uomo. Si vedono i respiri, i colpi proprio del diaframma che cerca di trovare una pace momentanea mentre parla. C'è un tentativo quasi di rassicurarsi in quello che lui sta facendo, e si vede la profonda contraddizione tra ciò che vorrebbe e ciò che invece fa. Perché la storia noi la dobbiamo leggere anche attraverso le intenzioni mancate. Come dicevo nell'ultima conversazione, per paradosso la storia è ciò che non è accaduto. È la sovrapposizione delle mille volontà che volevano che il mondo andasse in un senso e invece per un caso accidentale è andato in un altro. E un'altra cosa, queste volontà che apparentemente sono represse nel momento in cui la storia si snoda, per esempio l'Italia 10 giugno 1940, poi dopo permangono nel tempo. La volontà, per esempio, che c'era all'interno del fascismo, o di un certo fascismo, di contrapporsi ai tedeschi, poi è emerso all'8 settembre. Cioè certi avvenimenti che sembrano inspiegabili, paradossali, invece si spiegano e si possono in qualche maniera intuire attraverso questa multistratificazione delle intenzioni, e che noi in qualche modo possiamo far emergere attraverso l'analisi strutturale dell'immagine.
Tu preferisci non raccontare i fatti, dicevi prima, no? non la cronaca storica, ma raccontare le persone. In questo le immagini, appunto le immagini di repertorio, aiutano moltissimo, anche perché oltre al comportamento, no? tu adesso facevi questo esempio della dichiarazione di guerra, no? dell'atteggiamento appunto che Mussolini ha avuto nel pronunciare quelle parole. C'è un'altra più sottile, secondo me, caratteristica, che è quella del dato biografico che comunque ciascun volto, ciascuna maschera umana porta stampato appunto sul volto. Nel momento in cui si danno i volti veri e non restano soltanto dei nomi così anonimi, no? Nel momento in cui si racconta la storia, in quel momento entra un po' quella domanda che tuo padre ti faceva quando ti chiedeva che cosa avrà pensato Rommel, perché il viso in qualche modo lo racconta.
Certo, il viso racconta. Ed io vorrei invitare gli ascoltatori, stavo dicendo gli spettatori, anche perché se è istintivo dietro il suono della voce ricostruire anche l'anima e l'uomo che c'è dietro attraverso le sue forme, dal timbro, dal tono, dalle intenzioni, dall'immaginario che noi abbiamo degli esseri umani in generale. E io voglio invitare ad un esperimento. Prendete una sequenza qualsiasi di un film di repertorio, oppure anche una ripresa realizzata con la telecamera oggi da un vostro amico. Individuate una sequenza che così vi colpisce. Poi quella sequenza lì riguardatela 100 volte. Ecco. Comincerete a leggere nei gesti, fotogramma per fotogramma, gli stati d'animo dell'uomo che è ripreso dall'obiettivo. Perché è fondante nell'essere umano esprimere il tutto se stesso in ogni istante che vive. E basta solo cercare l'anima dove sta, con acume, con attenzione, con abbandono anche, e in quel modo si riescono a percepire i piccoli gesti delle labbra, degli zigomi, degli occhi e anche quella fissità glaciale che a volte in questi istanti assumiamo. Ecco, noi in un secondo siamo tutto noi stessi, basta solo avere la moviola e l'attenzione per osservarci. Ecco, questa cosa io cerco di fare sui personaggi storici quando li racconto. Lo fa su Mussolini e diciamo è semplice, è facile, anche perché è visto in modo quasi inflazionato. Ma per esempio anche in un personaggio molto più composto, più contenuto, per esempio Giuseppe Bottai. Dà il senso di sé e anche quel senso di drammatico e di ambiguo che lui ha posseduto ed ha espresso, per esempio, nel tremendo rapporto con la questione ebraica. Noi immaginiamo quest'uomo longilineo, magro, con questo volto che non si muove mai troppo, con questo viso allungato, l'occhio fermo e il gesto della mano nervosa. Ecco, in quest'uomo possiamo vedere la sua complessa struttura emotiva che si esprime anche con delle sorprese. Oppure in modo diverso possiamo guardare la figura nevrotica, quasi pazza di Farinacci, questo agitarsi scomposto e questo suo disordine nel gestire i propri arti è poi identico a quello che un po' in qualche maniera assumeva da un punto di vista politico. Ecco, noi nell'immagine dobbiamo cercare l'anima. Noi siamo stati educati fino a ieri a guardare il grande fotografo dell'istante, certo, ma il un secondo, costituito da 25 istanti fotografici. Ecco, ogni istante vuol dire qualcosa, anche quando percepiamo che c'è dello sfogatino, dell'impercettibile. Ecco, noi ci dovremmo concentrare sui simboli. L'immagine è anche un simbolo, è un simbolo fatto di curve, fatto di segni. Disegni che vanno al di là dell'emozione, ma che parlano lo stesso all'inconscio. Ecco, noi dobbiamo ragionare in questi termini. Allora, che succede? Che la scena cinematografica, che può essere del film di repertorio, assume dimensioni e informazioni che vanno al di là del documento storico, entrano nell'uomo, nello spirito. Se la storia è la manifestazione dello spirito, come diceva Hegel, ecco, l'immagine la rappresenta in modo assolutamente profondo e in modo anche esemplificativo.
Qual è il tuo rapporto invece con il cinema storico? O hai mai pensato anche di raccontare attraverso il cinema, cioè attraverso il cinema di finzione, non soltanto il documento, le immagini appunto di repertorio?
Diciamo, su questo bisogna subito dire che esistono dei pregiudizi profondi che andrebbero proprio dileguati, e secondo me su questo pregiudizio interviene molto pesantemente il mondo accademico. L'università, i docenti universitari hanno considerato come principe della narrazione storica il documento, la relazione, tutto ciò che è rimasto di cartaceo della vita degli esseri umani. E è stato sempre visto con diffidenza il documento cinematografico, perché è un documento quasi sempre falsato dalla propaganda. Ed è vero, c'è un'intenzione della propaganda, diciamo del sistema, di dare di sé un'immagine strutturata in modo preciso.
Ma basta leggerlo per, ecco, per usarlo, no?
Sì, però questa, la propaganda può agire sugli elementi appariscenti, macroscopici, ma noi dobbiamo guardarlo anche in quanto dicevo prima, nelle sue sfumature sottili. Lì, su un volto che agisce, la propaganda può agire poco, perché non si riuscirà a controllare l'animo umano per il 5%, ma nel suo istinto è praticamente impossibile.
Inevitabilmente si rivela. Ecco.
Allora, questo per dire che cosa? Che già si guarda, tra virgolette, come il fumo nell'occhio il documento cinematografico, quello detto di repertorio, autentico, ma anche su questo autentico va fatta una contestazione. Possiamo dire tranquillamente che quasi il 50% della documentazione cinematografica che per esempio esiste nel ventennio era ricostruito post facto. Che succedeva? Che ricostruivano dopo il fatto, dopo un evento della battaglia, lo ricostruivano approssimativamente con altri reparti, con i reparti sopravvissuti. Quello che lo storico accademico ora a me come regista contesta le sequenze, ammettiamo che io prendo di un film e le inserisco perché mi fanno comodo, perché mi arrotondano, mi smussano la narrazione, allora mi legittimano già il falso avvenuto 70 anni fa. C'è contraddizione in questo senso, perché nel nostro lavoro di registi che devono raccontare la storia c'è un problema fondamentale, che mentre la documentazione è frammentaria, è discontinua, i fatti sono continui. Allora noi dobbiamo ricostruire una continuità dalla discontinuità. Allora che succede? Il nostro tentativo è quello di utilizzare il materiale di repertorio vero, anche se fasullo, considerando il fatto che era già ricostruito a suo tempo. Tentiamo di utilizzarlo al massimo, però abbiamo gli anelli mancanti. Con cosa sostituirli? Oppure raccontare un episodio saltando gli anelli mancanti? Il problema sta in questi termini. È più importante la narrazione e il fatto che lo spettatore acquisisca delle informazioni storiche chiare, precise, senza vincolarsi in modo maniaco all'autenticità delle immagini, O dobbiamo rovesciare il discorso e allora lavorare sulle immagini e non importa più che l'attenzione dello spettatore è spostato sull'autenticità di esse. È difficile trovare un compromesso. Io penso che l'aspetto fondamentale dello spettatore è che abbia una costruzione emotiva dell'evento storico esatta, che l'informazione storica sia esatta. Quanto all'immagine, il regista deve essere libero di ricostruirla secondo, in buona coscienza, secondo la sua professionalità, intelligenza, quello che crede più opportuno. Io sono convinto che quel che conta è il messaggio e la ricostruzione emotiva. Se il tutto emotivo, che il regista che costruisce una narrazione è, di come dire, intellettualmente al meglio, quello che ciascuno può, spesso i due elementi, pur molto diversi, non sono in contraddizione, ma sono in armonia.
Poi lì è una questione anche ovviamente di onestà intellettuale, di deontologia, no? Della professione, che permette appunto questo tipo di coincidenza pur andando su strade anche di per sé non necessariamente convergenti.
Io direi di onestà intellettuale, ma anche di felicità intellettuale, perché a volte io lo vedo lavorando. Ci sono delle connessioni tra i materiali. In un montato tu riesci a mettere insieme 10 inquadrature che all'improvviso posseggono in sé un'informazione che, messa insieme in modo felice, emerge un'informazione che ti restituisce una verità storica sorprendente che c'è e emerge per la prima volta. Ricostruendo per esempio di alcune situazioni, le dico, noi abbiamo 4 cinegiornali su un argomento. Ognuno è costruito per raccontare un certo episodio. Allora la mia operazione qual è? È quella di ricostruire il girato. Rimettere insieme tutti i pezzi per vedere all'incirca come la narrazione cinematografica a monte, quella girata dall'operatore, aveva visto le cose. E che succede? Si scopre innanzitutto una gestualità assai complessa che esprime quello che dicevo prima. Certo. E in più fa emergere anche dettagli di episodi che la storia non ha mai ricostruito, non ha mai narrato, che nessun libro ha mai scritto, forse neppure il giornale. Gesti che ci sono stati tra persone, oppure piccoli episodi che sono accaduti e che sono curiosi, interessanti, mai avvenuti. Ora c'è un per esempio, mettendo insieme il materiale girato dalla solo un inciso. Nel fascismo, con la scuola strutturata da Bottai, il cinema divenne il fare cinema in classe divenne la matrice per indagare sulla realtà. Divenne strumento didattico per ricostruire le forme logiche della vita e della realtà. La scuola voluta da Bottai aveva in alcune situazioni ricostruito dei piccoli centri cinematografici didattici tenuti dagli studenti, che andavano a girare le situazioni, diciamo, della retorica fascista, le manifestazioni dove era presente anche l'Istituto Luce. Ebbene, che c'è un episodio straordinario che, non so, credo Ciano inciampa nel tappeto e Ruzzo fa un ruzzolone per terra. E nel materiale luce di quell'episodio, ovviamente, questo brano è tagliato. E invece, in questi materiali della Cineteca Bottai, ci sta il ruzzolone. Ora, che succede? Questo per dire, ora, questo è un esempio banale. Ma anche nei rapporti tra Mussolini e Hitler, che sono più importanti, ecco, ricostruendo tutte le inquadrature di alcune situazioni, per esempio mettendo il materiale del Deutsche Wochenschau, quello tedesco, dell'UFA, e quello del Luce, li metti insieme e ricostruisci come, e vedi come questi rapporti sono assai complessi, sono molto ambigui, c'è un profondo imbarazzo di Mussolini nei confronti di Hitler, c'è molto fastidio e si vede come questi due in realtà stridono insieme in modo evidente. Ecco, l'operazione che può rifare, a cui possiamo giungere attraverso la ricostruzione cinematografica della storia, fa emergere questi aspetti. Un altro esempio, per esempio, è il rapporto tra assai sentimentale tra Mussolini e Dollfuss, che fu ucciso nel tentativo di Anschluss della Germania nel 1934. Per esempio, che per coincidenza Dollfuss fu ucciso il 25 luglio del 1934, per cui questo 25 luglio assume una data molto drammatica comunque, paradossalmente.
E ti capita di incontrare dei giovani e di così di educarli alla storia, di parlare a loro appunto dell'importanza della storia?
Ma sì, io ho avuto una bella esperienza a Campobasso, al liceo Romita di Campobasso l'anno scorso, in settembre, e con mia sorpresa dei ragazzi a cui ho iniziato a parlare verso le 10 del mattino, verso le 2 hanno dovuto mandar via perché la scuola doveva chiudere, e più della metà di questi ragazzi, che di solito mi avevano detto che andavano via quando c'erano queste conferenze barbose, era rimasto lì fino alla fine. E sentivo dire da loro: la storia così non c'era semmai mai stata raccontata. Ed ecco, il segreto io credo che sia quello del rendere la storia sempre contemporanea. E c'è un mio amico, Renna, che è il regista della trasmissione di Santore, mi dice: Enzo, oggi che cos'è accaduto? Ecco, giocando sul... Ecco, questo gioco, che sembra solo un gioco, così un divertissement, invece è importante perché ci fa sentire la storia di ieri, di 2000 anni fa, oggi. Il 15 marzo, io penso sempre alla morte di Cesare, ora sembrerà assurdo e maniaco, ma se noi pensiamo oggi, 2000 anni fa fu ucciso Giulio Cesare, ed è il 15 marzo, le Idi di marzo, vediamo che la vita assume un sapore diverso, perché scatta il meccanismo emotivo, l'immaginario. Ed è l'immaginario che costruisce e costituisce l'uomo, perché tutto il resto poi dopo finisce.
Grazie allora ad Enzo Cicchino di essere stato in nostra compagnia, e con questo chiudiamo anche il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo. Grazie ancora.
Grazie.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.